popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la solennità dell'ascensione al cielo. Innanzitutto due parole di spiegazione su questo mistero, se può essere spiegato, perché come ogni mistero possiamo dire solo qualcosa, ma è più quello che non riusciamo a esprimere, a comunicare, che non quelle parole che possiamo balbettare cercando di illustrare questo mistero, come i tanti misteri della fede cristiana che rivelano ma velano nello stesso tempo. È terminata la fase terrestre della vita terrena di Gesù, Gesù è morto e risorto, siamo ancora nel periodo pasquale, Gesù si è fatto vedere, come poi ci viene illustrato e comunicato in questo brano del Vangelo di oggi, tratto dall'Evangelista Luca. Gesù si fa vedere, si manifesta, appare ai suoi ripetutamente per 40 giorni e poi ritorna alla destra del Padre da dove era venuto. Cioè rientra in una situazione diversa. Sale al cielo. E sale al cielo in un modo strano. Gesù conduce fuori da Betania i suoi, li benedice e si stacca da loro. Ed essi si prostrarono davanti a lui, adorando, e tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Così si chiude il Vangelo odierno. Ecco, dicevo che il mistero dell'ascensione è proprio questo. È una continuazione del mistero della Pasqua. In fondo Gesù ascende ma rimane, sale ma è sempre con noi, porta al cielo la nostra con la sua umanità trasfigurata dalla risurrezione, dalla vittoria sulla morte, ma rimane nella sua umanità trasfigurata, un corpo segnato dalle piaghe, ma che è ancora corpo, ma trasformato, spiritualizzato, ma rimane tra di noi. È un po' complicato riuscire a capire, appunto, dicevo all'inizio, un mistero, come Gesù possa essere nello stesso istante alla destra del Padre e qua giù dentro la nostra storia. Ma in fondo è lo stesso modo di presentarsi, di rivelarsi nelle apparizioni, che può essere contemporaneamente nello stesso posto a discutere e a cenare con i discepoli di Emmaus e presente nel cenacolo. Cioè lui è ormai in un'altra dimensione, in un altro stato, non in un altro luogo. Ha vinto lo spazio e il tempo, cioè in una dimensione in cui il tempo e lo spazio non esistono più. E proprio per questo può essere alla destra del Padre e può essere sempre tra di noi come ci ha promesso. Io sarò sempre con voi fino alla consumazione dei secoli e della storia. Tra l'altro oggi ricordiamo, la Chiesa ricorda la giornata delle comunicazioni sociali. Perché proprio in questa festività dell'Ascensione? Perché si vuole ribadire come la comunicazione, la relazione, il rapporto che Gesù intesse e continua a conservare con i Suoi, con gli Apostoli e con i cristiani di tutto il mondo, gli uomini e le donne di tutta la storia, ecco, questa relazione, questo rapporto è spiritualizzato. Non vediamo più il Gesù della storia, il Gesù di Nazareth, ma il Cristo ormai risorto che possiede un corpo spiritualizzato, che riesce a superare i condizionamenti dello spazio e del tempo. E quindi può essere presente a tutti gli uomini e delle donne di tutta la storia ed essere contemporaneamente alla destra del Padre, nella situazione in cui veniva a trovarsi prima della sua incarnazione, passione e morte. Ecco, questo è in sintesi il mistero dell'Ascensione, di questo Signore che per amore, questo Verbo, seconda persona della Trinità, che per amore scende dentro la nostra storia, si fa Gesù di Nazareth, muore, condivide con noi anche la stessa morte, risorge, ci fa capire, ci fa vedere, ci dimostra che Lui è il Signore, appunto, il Signore della vita, quindi è il Signore della morte, che annulla il potere malefico della morte, che ritorna al Padre, però rimane sempre con noi, nostro fratello maggiore. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Il mistero dell'Ascensione di Gesù, che ricordiamo oggi, ci è introdotto dalla liturgia con due letture, entrambe di Luca. Una è quella del Vangelo che abbiamo ascoltato e l'altra è la prima lettura degli Atti degli Apostoli. Proprio all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, Luca pone un racconto dell'Ascensione. Leggiamo un breve estratto di questo racconto. Dice: dopo questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ecco, questa è l'Ascensione raccontata negli Atti degli Apostoli. Allora, notiamo che questi due brani, appunto quello di Vangelo e la prima lettura, presentano delle differenze, intanto di collocazione temporale. Geograficamente entrambi sono collocati a Gerusalemme, quindi Gesù sale al cielo da Gerusalemme, ma il brano di Vangelo, se notate, è la stessa sera di Pasqua, è il racconto dell'apparizione di Gesù in Luca nella sera di Pasqua che si conclude con la salita al cielo. E invece in Atti degli Apostoli sappiamo che Gesù rimane 40 giorni con gli Apostoli e alla fine di questi poi sale al cielo. E, ci sono anche altri racconti nel Nuovo Testamento. Beh, Matteo per esempio non parla espressamente di ascensione, ma dice che Gesù si congeda dai suoi non a Gerusalemme ma in Galilea, su un monte in Galilea. E allora come dobbiamo interpretare queste differenze? Allora dobbiamo intanto considerare che la certezza della salita di Gesù al cielo, cioè che Gesù è vivo con il corpo presso il Padre, è un dato di fede già anticamente attestato nella Chiesa primitiva, per esempio nelle lettere di San Paolo, che sono parecchi decenni precedenti al Vangelo di Luca, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, San Paolo dice: Cristo Gesù è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Siamo intorno al 50 dopo Cristo, quindi siamo una ventina d'anni dopo gli eventi della Pasqua, no? E quindi già allora questa fede nella presenza di Gesù corporea alla destra del Padre era attestata nella comunità primitiva. E quindi è un dato di fede a cui noi dobbiamo far riferimento, è un dato di fede che ci viene proprio dalla prima comunità cristiana. Luca cosa fa? Assume questo dato di fede e cerca di renderlo visibile, toccabile, diciamo con dei racconti, quello appunto del Vangelo e quello di Atti, che hanno due significati diversi anche alla luce di quello che lui vuole trasmettere. Infatti nel Vangelo lui vuole far vedere, vuol mostrare che l'ascensione è la realizzazione piena e definitiva della Pasqua. Per questo la salita al cielo è collocata nella sera di Pasqua, perché risorgendo, no, Gesù è tornato al Padre che l'ha esaltato e l'ha glorificato. Invece negli Atti, sappiamo che gli Atti è il libro della Chiesa, e allora lui pone la presenza di Gesù per 40 giorni, perché questo è un numero simbolico. 40 è il tempo classico di un'esperienza religiosa forte, no? Israele che sta 40 anni nel deserto per prepararsi, no, ad essere il popolo di Dio, è Gesù che sta 40 giorni nel deserto prima della sua missione, e Gesù che rimane 40 giorni con gli apostoli dopo la sua resurrezione proprio per prepararli alla missione, alla nascita della Chiesa. Ecco quindi che dobbiamo leggere in questo modo. Quindi io credo che non dobbiamo tanto preoccuparci del chiederci come, ma sarà salito al cielo a Gerusalemme, sarà salito in Galilea, è stato 40 giorni. Questi sono, ecco, dati che possono stuzzicare la nostra curiosità, ma la nostra fede deve guardare al cuore dell'esperienza cristiana. E allora che cosa possiamo ritenere, ecco, proprio come dato di fede che ci viene dall'esperienza degli apostoli? Io credo almeno tre cose. La prima, che Gesù è sempre con noi, Gesù risorto è sempre con noi nella realtà della sua dimensione corporea. Quindi gli apostoli hanno fatto questa esperienza, no? Come ha detto padre Gianni prima, l'hanno conosciuto uomo sulle strade della Galilea, hanno sperimentato la sua presenza come risorto e hanno continuato a sperimentare la sua vicinanza, la sua presenza viva presso di loro anche quando non lo hanno visto più fisicamente, e questo deve essere anche per noi. Gesù è sempre con noi nella sua realtà di risorto. Un secondo punto che deve venire alla nostra fede dalla festa dell'ascensione è che è la realtà corporea, reale, che sale al cielo ed è alla destra di Dio. In tutti i racconti di apparizione Gesù si preoccupa di far vedere che non è un fantasma. Vede, toccate, guardate le mie mani e i miei piedi, ci sono le ferite, mangia con loro, no? Per dimostrare che è realmente vivo con il corpo. E questo corpo si porta dietro tutte le vicissitudini della vita, non è un corpo senza le ferite della croce, no? Ci sono le ferite della croce, ma sono anch'esse glorificate. E la terza cosa è che l'ascensione riguarda tutti noi, perché Gesù, che è il primo dei risorti, è anche il primo che è salito al cielo. Cioè la sorte di Gesù, che è presso il Padre con tutta la sua realtà di vita, anche corporea, glorificata, è ciò che anticipa la nostra realtà, il nostro destino futuro. Quando al compimento, ecco, del progetto nascosto nei secoli, come dice San Paolo, da sempre per noi, anche noi saremo nella pienezza della comunione con Dio, con tutta la nostra realtà e con tutta la nostra vita.
Sì, hai già spiegato benissimo, Marco, questa cosa che anche a me aveva colpito, cioè il fatto che Gesù appare ai discepoli donando la pace ancora una volta e si preoccupa di far vedere che veramente è Lui il risorto. E quindi si preoccupa di far vedere, come diceva Marco, che non è un fantasma, e per far vedere appunto si serve del guardare, del toccare, cose molto umane, no? Guardatemi, toccatemi, e mostra loro le mani e i piedi con i segni appunto della passione, e poi ancora per convincerli ancora meglio addirittura chiede qualcosa da mangiare, no? Per far vedere che è veramente Lui in carne ed ossa. Credo che sia importante questo, perché tante volte possono venire dei dubbi, no, sulla resurrezione, ma sulla resurrezione proprio si basa la nostra certezza, la nostra fede. È una fede che si basa su questo, cioè la passione, la morte di Gesù e la resurrezione. Dopo la Pasqua Gesù in fondo si preoccupa ancora di convincere i suoi di tutto questo, e in un certo senso anche noi, leggendo le scritture, possiamo convincerci di quello che il Signore ha vissuto, ha patito e del fatto che è risorto. Ecco che allora attraverso questa lettura noi possiamo ancora di più andare in profondità della Pasqua, del significato della Pasqua. Gesù che ha dato la sua vita per noi, per che cosa? Per perdonarci, per salvarci, per perdonarci dalla nostra povertà, dalle nostre piccolezze, dalle nostre fragilità, dai nostri peccati, e quindi fa un discorso di perdono che deve rimanere per sempre, cioè che tocca gli uomini di allora, tocca gli uomini di oggi, toccherà gli uomini di domani, un perdono che Lui per primo ha messo in atto e che ci chiede di mettere in atto nei confronti di noi stessi e dei nostri fratelli, proprio perché Lui è venuto per questo, ha dato la sua vita per questo. E poi la centralità della Pasqua con la risurrezione, attraverso questa lettura del Vangelo di Luca ce lo fa vedere bene, no? Il fatto che Lui comunque è risorto in carne ed ossa con i segni della passione, ci conferma nel fatto che la risurrezione appartiene anche a noi, che anche per noi la morte non avrà un potere definitivo, ma risorgeremo con Lui. E quindi è un voler proprio rassicurarci su questo, e se noi leggiamo le letture, se leggiamo il Vangelo e anche le altre letture, non possiamo che riconfermarci. E quindi è un gesto di amore da parte di Gesù, anche attraverso questa lettura, queste letture, perché ci vuole proprio riconfermare, dare conferma di quello che Lui ha fatto per noi, di quello che ci attende. E questo ci deve dare forza e coraggio anche nel modo di affrontare la vita, di affrontare la nostra vita e di aiutare gli altri ad affrontare la loro vita. Poi ancora Lui ci rassicura dicendoci che non ci lascerà soli, ci ripete tutta la storia, no? Perché qui appunto dice: aprì loro la mente alle scritture, per comprendere le scritture, e così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Questo vuol dire che la Pasqua ha come frutto la conversione e il perdono dei peccati. E di questo voi siete testimoni. Ecco, io non avevo mai pensato a questa forza della morte e della risurrezione di Gesù, che ha il suo compimento nella conversione e nel perdono dei peccati. E il Signore Gesù è venuto per convertirci a Lui, per portarci a Lui, per darci il perdono. E quindi questo perdono è un perdono che continua nella vita, che deve continuare, è un perdono che deve continuamente discendere su di noi ogni giorno, e che noi dobbiamo essere capaci in Lui di distribuire continuamente agli altri. Ed è una cosa difficilissima, perché quante volte facciamo fatica a perdonare, quante volte facciamo fatica a dimenticare i torti ricevuti. Eppure Gesù ha dato la sua vita per questo, per donarci il suo perdono, per donarci la sua vita, che è una vita da convertiti e da perdonati, e credo che sia una cosa davvero importante. Poi ci dà anche un'altra incertezza, dice: da soli non sarete capaci di vivere tutto questo, di credere alle mie parole, di comprendere le scritture, di vivere la conversione, di vivere e di orare il perdono, però vi manderò lo Spirito Santo, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Vuol dire che questo spirito che ci viene donato ci dà forza, ci dà potenza, e noi dobbiamo credere alla presenza dello Spirito Santo, perché è il dono che ha lasciato Gesù dopo il suo ritorno al Padre, quello che ci ha lasciato, lo Spirito Santo che ci dà forza, che ci dà potenza, che ci dà la possibilità di capire fino in fondo le Scritture, che ci dà la forza di convertirci, la forza di accettare il perdono e la forza di perdonare. Quindi non possiamo che ringraziare il Signore per i doni che ci ha dato, che vengono anche espressi molto bene nella seconda lettura, nella lettera di San Paolo agli Efesini, quando dice: fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, e ascendendo in alto ha portato con sé prigionieri e ha distribuito doni agli uomini. E poi dice anche che è salito al cielo, è asceso al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Quindi da quando Gesù è salito al cielo è dentro ciascuno di noi e ci dona la sua pienezza, ci dona la sua forza. E poi ancora dice: ha chiamato ciascuno per quello che è possibile per ciascuno di noi, quindi alcuni a essere apostoli, altri a essere profeti, altri a essere evangelisti, per preparare i fratelli a compiere il ministero. Perché? Allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Questo è il senso della sua Pasqua. Perché ha vissuto la Pasqua il Signore Gesù? Per questo, perché noi possiamo raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Siamo chiamati a questo, e siamo chiamati a questo in un modo molto concreto, molto reale. Siamo chiamati a questo perché viviamo la pienezza di Cristo nella nostra vita, perché lo testimoniamo, perché cerchiamo di vivere quello a cui Lui ci ha chiamato, per raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Quindi una chiamata molto molto grande, molto molto alta, ma che con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo riuscire a vivere in pienezza.
Non cambia.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia a parola di questa festività, Ascensione del Signore. Lui è sempre con noi, lo diceva, lo ribadiva continuamente questo brano musicale che abbiamo sentito, ma è contemporaneamente alla destra del Padre, dove è salito per rioccupare il posto che occupava prima dell'incarnazione. Ora, il comprendere questo mistero è molto arduo e credo che sia al di là delle nostre possibilità e capacità. In ogni caso abbiamo la consolazione che anche gli apostoli stessi non capissero bene il significato della rivelazione di Cristo, non lo capivano prima della sua morte, perché notiamo leggendo, sfogliando i Vangeli, come quando Gesù profetizzava la sua fine drammatica in croce, non capivano e avevano paura addirittura di porre a lui delle domande. Finalmente muore e risorge e ancora non capiscono perché troviamo i discepoli di Emmaus che a un certo punto non riconobbero durante il cammino verso questo villaggio alla periferia di Gerusalemme, e lo capiscono invece quando si riscalda dentro di loro il cuore e quando Gesù spiega loro che doveva succedere tutto questo. Non lo capiscono perché rimangono sempre sbigottiti quando lui appare loro e deve rispiegare che doveva succedere quello che è successo, e poi non lo capiscono ancora durante l'ascensione, perché il progetto di salvezza di Dio è misterioso. E infatti la prima domanda che pongono negli Atti degli Apostoli, siamo alla prima lettura, risuona così: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Cioè loro avevano in mente che il Signore avrebbe ricostituito il regno di Israele come era stato costruito da Davide, da Salomone e da tanti giudici prima di lui. Cioè nemmeno l'aver trascorso diversi anni di vita, di condivisione di vita con il Signore, nemmeno l'esperienza della risurrezione, nemmeno quando Gesù sta salendo alla destra del Padre e li sta per lasciare, li rende capaci di capire il mistero e il progetto del Padre. E Gesù risponde: non spetta a voi conoscere i tempi. Quindi non conoscono, non capiscono. C'è questa esperienza di vita prima della morte, l'esperienza delle apparizioni, l'esperienza dell'ascensione al cielo, questo non li rende ancora in grado di assimilare e capire il mistero di Dio. Quindi anche noi possiamo consolarci di non capire, perché se non hanno capito gli apostoli, che hanno avuto un'esperienza diretta e profonda con il Cristo, noi che ci troviamo dentro una comunità che vive a 2000 anni di distanza, ecco, non dobbiamo stupirci e meravigliarci di non capire, di non comprendere. Un'altra esperienza che gli apostoli fanno è quella di essere accompagnati da una presenza del Signore durante la missione. In fondo, perché credono all'ascensione e ritrascrivono poi il mistero dell'ascensione con questi termini, utilizzando delle immagini, perché non potevano fare diversamente? Perché affermano che Gesù è ancora con loro? Perché scrivono che sarà sempre con loro fino alla fine dei tempi? Perché avvertono la potenza dello Spirito di Gesù, che li conduce, li accompagna, li sostiene sempre nell'annuncio del Vangelo. Andate per tutto il mondo annunciando il Vangelo di Gesù Cristo, il mio Vangelo, e battezzando tutti quanti. In questa missione che è a loro affidata da Gesù stesso, dentro questa missione, questo impegno missionario, avverto una presenza del Signore. Non lo vedono più con gli occhi del corpo, ma lo sentono vicino, compagno di viaggio, perché il suo spirito continua a permanere e a fare loro compagnia. E allora descrivono il mistero dell'ascensione come una dipartita, sì, ma come anche una presenza continua nella storia.
Il Vangelo che abbiamo letto si conclude con questa frase: tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Si conclude quindi con questa gioia dei discepoli che sentono appunto il Signore vicino. Questa frase è stata commentata da Benedetto XVI nel suo secondo volume dedicato a Gesù di Nazaret, e volevo proprio leggere questo suo modo di commentare questa frase. Dice così: questa conclusione ci stupisce. Luca ci dice che i discepoli erano pieni di gioia dopo che il Signore si era definitivamente allontanato da loro. In realtà i discepoli non si sentono abbandonati, non ritengono che Gesù si sia dileguato in un cielo inaccessibile. Sono certi di una sua presenza nuova. Essi sanno che la destra di Dio alla quale egli ora è innalzato implica un modo nuovo della sua presenza, che non si può più perdere, il modo appunto in cui solo Dio può essere vicino. L'ascensione è la vicinanza permanente che i discepoli sperimentano in modo così forte da trarne una gioia durevole. Gesù parte benedicendo, benedicendo se ne va e nella benedizione rimane. Le sue mani rimangono stese su questo mondo. Le mani benedicenti del Cristo sono come un tetto che ci protegge, sono un gesto di apertura che squarcia il mondo affinché il cielo penetri in esso e possa diventarvi una presenza stabile. Nella fede sappiamo che Gesù, benedicendo, tiene le sue mani stese su di noi. È questa la ragione permanente della gioia cristiana. E allora anche noi credo che possiamo trarre, ecco, gioia da questa contemplazione del mistero di Gesù alla destra di Dio, ma sempre benedicente vicino a noi.
Io avevo segnato proprio adesso, mentre facevamo questo commento, avevo segnato in fondo alla pagina del mio quadernetto gioia, lode. Quindi quando tu adesso hai parlato mi è sembrato una conferma quello che avevo scritto, avevo segnato, no? Allora mi è sembrato anche venisse dal Signore un suggerimento così, visto che era sulla stessa cosa, senza che ce lo fossimo detti prima. Anch'io volevo sottolineare questa frase: essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. E ho pensato che l'esperienza di Gesù vivo non può che darti questa gioia e questo desiderio di lodare. Di lodare Dio, di lodare la vita, di lodare i fratelli, quindi questa grande gioia che ti viene dalla certezza che Gesù è con noi sempre, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E questa dovrebbe essere la caratteristica del cristiano, no? La stessa caratteristica che avevano i discepoli che abbiamo letto nel Vangelo di Luca di oggi, la gioia. Questa gioia che non ti può abbandonare, perché sai con certezza, come leggeva anche adesso Marco con le parole di Benedetto XVI, che c'è questo Gesù che è per te, che è con te fino alla fine del mondo e che è benedicente, cioè che benedice te, che benedice la tua vita, che benedice gli altri. Quindi l'atteggiamento del cristiano dovrebbe essere, l'atteggiamento profondo dovrebbe essere quello di una grande gioia, di una grande pace. In questo Vangelo Gesù ancora dice pace a voi, e di un grande desiderio di lodare questo amore che in Gesù si fa presente, che ci permea, che ci riempie, che ci dona quella pienezza di cui parlava Paolo agli Efesini. E quindi dobbiamo un po' interrogarci, dobbiamo forse anche affinarci, nel senso che dobbiamo imparare a gioire di questa presenza, a sentirla come una presenza viva, una presenza efficace, una presenza che ci deve lasciare la pace nonostante tutto o al di là di tutto, cioè perché c'è qualcosa di più, qualcuno di più grande, di più importante, che comunque ci accompagna nella vita, qualsiasi cosa possa succedere. E questo credo che veramente ci dobbiamo proprio pensare a questo, perché deve essere veramente la caratteristica del cristiano. Poi da soli forse la gioia non ce la possiamo dare a livello umano come uomini, e quindi abbiamo bisogno ancora una volta di chiedere allo Spirito Santo che ci mantenga in questa gioia, che ci mantenga in questa certezza che il Signore Gesù è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, che il Signore Gesù è con noi benedicendoci, accompagnandoci nella vita. Quindi forse questi Vangeli del dopo Pasqua, in particolare anche questo dell'Ascensione, in cui si vede che Gesù corporalmente lascia questo mondo, ma non lo lascia però con il suo spirito, perché sempre ci accompagna e non ci abbandona. E anche l'esperienza della Pasqua di Gesù non ci deve abbandonare, cioè quello che Gesù ha vissuto e ha fatto per noi, il fatto che è disceso, che ha condiviso la nostra vita, che ha provato la sofferenza, ha provato il dolore, ha provato il pianto, ha provato tutto quello che noi esseri umani possiamo provare, e quindi ci ha accompagnato in tutti questi sentimenti anche umani, in questo vissuto umano, e poi però ci ha proposto, ci ha fatto vedere qualcosa di più grande, ci ha fatto vedere che il Padre c'è, che Dio c'è, e che Lui tornava al Padre, che Lui è tornato al Padre e che vive per sempre con questo Padre, ma che vive per sempre desiderando di vivere con noi questa vita, cioè di essere con noi sempre e nell'amore soprattutto, perché poi c'è anche questo aspetto che è importante, no? Gesù ha tanto amato da dare la sua vita, ma ha tanto amato da rimanere per sempre con noi, ha tanto amato da donarci il suo spirito che ci accompagna, che ci dà la forza, che ci conferma. Quindi abbiamo tante prove di questo amore del Signore Gesù che è con noi, che ci accompagna e che ci vuole confermare in questo amore, in questa fiducia, e che ci vuole dare questa gioia che non ci abbandona. E quindi è una ragione in più veramente per ringraziarlo, e poi per pensare che forse dobbiamo un po' convertirci a questa gioia. Tante volte forse siamo un po' dei cristiani tristi, dei cristiani che sottolineano troppo le cose che non vanno e non vedono invece questa apertura, questa finestra che è aperta sulla vita eterna, che è aperta sul per sempre, che è aperta su questo amore che non ci abbandona mai, che è sempre con noi. E forse dobbiamo un po' interrogarci e chiedere allo Spirito Santo la forza, e anche confermarci gli uni gli altri, perché poi da questa dipartita di Gesù c'è anche un invito alla testimonianza, no? Mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Quindi abbiamo anche questo impegno di dare testimonianza del Signore Gesù, di dare testimonianza della sua morte, della sua resurrezione, dell'amore che ha per noi, della sua presenza viva con noi sempre, ma anche dare la testimonianza nel nostro modo di vivere, cioè vivendo come operatori di pace, come donatori di gioia, come donatori di perdono, come gente che appunto che è convertita, che ha ricevuto questa conversione dalla morte e resurrezione del Signore Gesù, dalla sua vita con noi e per noi, e che quindi testimonia ogni giorno, anche nelle cose piccole di ogni giorno, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con il Signore, nel rapporto con le cose, nel rapporto col creato, testimonia questa sua presenza anche attraverso lo Spirito, e questa gioia che non ci deve abbandonare mai.
Se ci sei tu, la vera vita è qui, guarigione per il corpo e l'anima, Dio dei miracoli, il Dio dell'impossibile è qui. silenzio la Deità. Dio dei prodigi, il Dio di potenza è qui. Dio è qui. Dio è qui. Che gli afflitti.
Dio è qui. E con questo brano musicale chiudiamo il nostro commento alla liturgia festiva di oggi, giornata dedicata all'Ascensione, alla riflessione su questo mistero grande del Dio assente, perché di Gesù è ritornato alla destra del Padre, che sembra essere assente, non più visibile con gli occhi del corpo, ma sempre presente. Dio è qui. Buona Ascensione a tutti da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene.
Thank you.